Prima di cominciare, abbiamo qualche altra considerazione che volete condividere con gli vostri colleghi a proposito del film dell'altro giorno? Per ipotesi? Visto che poi mi sono arrivate due o tre mail separate, dico, cerchiamo di portare le cose in piazza, nel senso della condivisione comunitaria. Parlino. Ok. Allora, oggi faremo una prima ora di organizzazione, poi cominciamo a vedere uno dei primi lavori di gruppo. Abbiamo un articolo che eventualmente porteremo anche più tardi nel pomeriggio, perché tanto è un articolo che è un guru dell'ambientalismo che scrive di economia, per cui abbiamo più o meno tutto quello che serve prendere. Ci sono una serie di stimoli molto interessanti, riprende un sacco di cose che abbiamo già detto, per cui sarà opportuno vedere come riuscite a applicare l'arsenale teorico che stiamo cominciando a mettere a punto per commentare questo articolo. Io volevo ricominciare però, cominciare a riprendere quello che dicevamo della burocrazia, perché tra l'altro stavo rivedendo anche l'uomo flessibile e ci sono una serie di spunti e stimoli ricchissimi dell'uomo flessibile, nel senso che vi richiama, vi riprende costantemente dando degli episodi, degli esempi concreti che quindi sono anche abbastanza utili, perché se non altro uno vede la significatività della teoria nella prassi, nella capacità di lettura delle cose, e tira in ballo una serie di cose che stiamo dicendo, una serie di cose molto interessanti che stiamo dicendo. C'è uno spunto sull'alienazione, che è molto interessante, in più ci sono delle considerazioni sulla burocrazia che volevo condividere con voi. Weber, non mi cominci con Weber che faccio una strage. Weber, mi raccomando. Sì, la burocrazia di Weber, quella di cui abbiamo parlato l'altro giorno in chiusura, e c'era bisogno secondo me di integrare la questione, perché la burocrazia è uno di quegli argomenti, di quei temi che ci permettono di nuovo di recuperare tutta una serie di cose che abbiamo detto e che è opportuno rispolverare ogni tanto. Allora, abbiamo visto, cioè, avete il manuale qualcuno? Per caso? Lavoro organizzazioni? Ok, allora quelli che hanno lavoro organizzazioni vadano a pagina 350. Pagina 50 c'è un simpatico elenco delle caratteristiche della burocrazia, che è decisamente più esaustivo di quello che vi avevo girato l'altro giorno. Allora, secondo Weber, quindi siamo a metà pagina dove c'è l'elenco numerato con i numeri in grassetto, le caratteristiche delle burocrazie moderne sono queste, ovvero sia, in primo luogo, la presenza di leggi e regolamenti che governano in maniera stabile e prescrittiva i diversi uffici di un'amministrazione. Come vi dicevo l'altra volta, è essenziale che ci siano normative, che ci siano divisioni, che ci siano distinzioni. Distinguere è un termine che secondo voi sotto quale costellazione di senso andrebbe messo? Un paradigma et-et o un paradigma out-out? Dicevo, il verbo distinguere si connota per un'appartenenza alla costellazione et-et oppure alla costellazione out-out? Out-out, molto bene. Quindi, come vedete, non a caso i caratteri della burocrazia sono anche dei caratteri che hanno a che fare con la distinzione, con la separazione e la chiarificazione. Quindi sentite degli echi di Cartesio. Le idee chiare e distinte di Cartesio sono il motivo per cui noi parliamo di razionalizzazione e di burocrazia. Cioè, è un travaso abbastanza chiaro, trovo. Mi interessa che ci pensiate perché è un modo per capire come questo discorso delle teorie non è astratto, ve l'ho detto, sono tante ore che ve lo dico, ma continuo a dirvelo, ovvero sia, non è che un clima filosofico non ha riflessi su quello che accade. Il fatto che tu ti scontri con uno sportellante di una qualche organizzazione o istituzione pubblica, il quale si dimostra poco permeabile, assolutamente non collaborativo, eccetera, 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 è anche causa della preminenza della razionalizzazione organizzativa e quindi è anche colpa di Cartesio, tra virgolette. Ora, che cosa ci dice questo discorso? Vediamo ancora che L'autorità è distribuita su vari gradi e definita da un corpo di regole che limitano e specificano quali mezzi coercitivi possono essere impiegati per far rispettare le disposizioni dell'ufficio. Questo rientra nel primo punto, quindi nella preminenza dei regolamenti e delle leggi e delle discipline della questione, e ci porta al secondo punto, ovvero sia la struttura degli uffici è ordinata in chiave gerarchica. Okay, quindi c'è evidentemente una struttura piramidale, che è di nuovo la famosa struttura piramidale che abbiamo visto agli albori, poi manco tanto, delle rappresentazioni della stratificazione sociale. Quindi, come vedete, anche qui c'è una notevole sinergia simbolica. Poi che succede? Questo non l'avevamo detto l'altra volta. La gestione delle pratiche avviene attraverso documenti scritti che devono essere preservati. E qui quindi abbiamo il famoso proliferare incontenibile degli archivi e il motivo per cui improvvisamente c'è la digitalizzazione di tutto, però comunque si continuano a stampare copie del cartaceo da tutte le parti, devi riempire un modulo online, ma devi anche mandare un pezzo di carta firmato, devi mandare un fax, devi fare una sovrapposizione immonda di ragionamenti da questo punto di vista. È chiaro che il discorso sulla necessità della documentazione è un discorso che serve a chiarire le procedure e a attribuire eventuali responsabilità, ovviamente, no? È uno stratagemma che viene messo in atto per evitare quella famosa arbitrarietà di cui parlavamo la volta scorsa. Se tu devi riempire una serie di moduli, ognuno dei quali rappresenta un passaggio di ciò che hai fatto, se esiste la documentazione di ciò che hai fatto, tu sei tranquillo, hai seguito le procedure, non sei incriminabile, non sei passibile di sanzioni e via discorrendo. Quindi la parte della documentazione è evidentemente una parte che tende a salvaguardare chi agisce, no? Perché è una prova del fatto che ha agito secondo i criteri che sono opportunamente stabiliti. Poi qui c'è una parte che invece è un po' meno evidente, ovvero sia il fatto che la gestione di un ufficio richiede una formazione professionale assai accurata. Qui questa parte già siamo un po' persa, è caduta un momento in disuso, no? Però come vedete questo significa chiaramente cosa? Che Weber non aveva assolutamente in mente l'automatizzazione disumanizzante dei comportamenti che abbiamo visto nel film. Non so se questo è chiaro, su questo dobbiamo riflettere perché è il punto sul quale ci concentriamo oggi. Però il fatto che Weber ci dica appunto che gestire un ufficio richiede una formazione professionale implica che c'è comunque uno spazio per l'iniziativa individuale, per lo spessore soggettivo, per una serie di ragionamenti che vanno più verso l'importanza formativa e culturale, no? Abbiamo visto in termini di cultura soggettiva del lavoro, che non verso il semplice fare qualcosa in modo rutinario. Poi c'è un altro discorso che pure questo abbiamo un po' perso di vista, ovvero sia il fatto che a pieno regime le attività di un ufficio devono impegnare tutti coloro che ne fanno parte, cioè non ci deve essere una ridondanza, non ci deve essere una sovrapposizione, non ci deve essere uno spreco, no? Qui abbiamo Brunetta che ci racconta un sacco di cose in proposito. Anche a ragione, devo dire, per carità, non era difficile, ma comunque non è che abbia tutti i torti da questo punto di vista. E poi che cosa vediamo? Che ecco qui, questo è anche interessante, la gestione di un ufficio deve rispettare delle regole generali che possono essere apprese sia dai funzionari che da altre persone. Questa cosa è estremamente significativa detta da Weber, perché vi ricordo che qui stiamo parlando dei primi anni del Novecento, quindi non è che siamo qui con noi, ma cosa ci dice Weber di fatto? Ci dice che comunque la struttura burocratica non è separata dal resto del mondo, no? Ovvero sia che il responsabile e coloro che lavorano in un ufficio burocratico sono connessi con gli altri, cioè quelli che usufruiscono dei loro servizi, dalla condivisione di regole generali, che possono essere le regole del buon senso, le regole della buona educazione, le regole del convivere comune, ma comunque vuol dire che la struttura burocratica non dovrebbe immaginarsi come del tutto separata dal mondo in cui agisce, cosa che invece poi di fatto accade, no? Tanto è vero che, come dicevamo l'altra volta e come viene ribadito nelle pagine successive, Weber, dopo aver osservato nella prassi il comportamento burocratico, formula la famosa immagine molto pertinente, secondo me, della gabbia d'acciaio. No, è chiaro che noi con una gabbia d'acciaio non abbiamo nulla in condivisione, di fatto la gabbia d'acciaio serve esclusivamente a domarci. La gabbia d'acciaio a quale immaginario fa riferimento? Dei tanti che abbiamo visto nel corso della nostra lezione. Cioè, se doveste usare una delle categorie che abbiamo visto fino ad oggi, che vi farebbe venire in mente? Struttura, poi? Qualcos'altro? Sento dei soliti sussurri in stile messa, boh, con chiamenti assortiti, ma non distingo parole.
Nessuno capitolo nel libro di Senne,
vabbè, sì, quello ce n'è quanto ne vogliamo, no, parlavo di cose che abbiamo fatto anche gli anni scorsi. La gabbia è un classico,
una
mancanza di flessibilità decisamente, ma diciamo che lo spunto che veniva qui da qua era più opportuno, nel senso che la gabbia rientra in quelle catene di significati che abbiamo visto quando vi ho descritto l'opposizione struttura-azione, no? Ovvero sia l'immagine della gabbia in questo senso richiama la famosa esigenza d'ordine di qualunque impostazione strutturale e quindi in ultima analisi ricorda il pessimismo antropologico. Ovvero sia la gabbia è quella appunto che tiene a bada le belve. Quindi vuol dire che l'idea generale che c'è dietro tutto questo è un'idea di ordine, di controllo, di dominio, di addomesticamento della bestia umana, quindi il fatto che la bestia umana venga considerata appunto bestia, sulla scorta di Hobbes e compagnia cantante. Perciò l'immaginario della burocrazia in qualche misura sembra porsi in modo abbastanza univoco, no? Ma questo è un po' difficile da capire, in effetti, no? Abbiamo appunto visto che Weber, per esempio, è uno teorico dell'azione. Com'è possibile? Quindi, come vedete, già qui abbiamo let et vissuto. Com'è possibile che un teorico dell'azione applauda la burocrazia? C'è qualcosa che non va, no? Anche se poi si pente, però in prima battuta è a lungo, Weber argomenta a favore della democrazia. Weber argomenta a favore della democrazia, scusatemi, della burocrazia e la connette con un tema più ampio, che è molto rilevante comunque, ed è quello dei tipi di autorità e di legittimità. Non so se l'avete già fatto questo discorso con qualche altra disciplina, forse sociologia giuridica, no, niente. Bene, allora Weber cosa fa? Fa una teoria del potere, tra le altre cose, che è molto interessante e che trovate sempre a pagina 50, se non vado errato, il paragrafo sopra, dove distingue tra diversi tipi di legittimità. Noi il tema della legittimità, se vi ricordate, l'abbiamo già affrontato parlando di sì, ma c'era un argomento specifico, se vi ricordate, e quindi risaliamo piano piano, abbiamo trovato la pista, camminiamo la sua pista, il colonialismo, per cui di che parliamo? Parliamo di nomos, ius publicum europeum e nomos. Oh, vedi, guarda, lo sapevo sta cosa. Allora, perché ne abbiamo parlato, vi ricordo? Perché da un punto di vista di sistemi normativi uno dei fattori più importanti che va preso in considerazione è esattamente la legittimità, ovvero sia la risposta alla domanda perché dovrei sottostare a queste norme, che è una domanda più che legittima. Chi ti dà il diritto di dirmi cosa devo fare, come devo comportarmi, se posso sedermi, se devo stare in piedi, eccetera eccetera. Questo punto è il punto della legittimità dell'ordinamento. Abbiamo visto che gli ordinamenti si strutturano, l'avrete visto anche col professor Fornari, si strutturano lungo una serie di fonti di diversa significatività e di diversa rilevanza, no? Nel nostro ordinamento la fonte di riferimento di base è la Costituzione, però comunque se noi operiamo il famoso regresso ad infinito, la domanda è: e alla Costituzione la legittimità chi gliela dà? No? Perché di fatto, no? Possiamo fare i famosi bambini che fanno le domande, perché la Costituzione si è non... Oh. Chiaramente, ovviamente, che succede? Che qui entrano in ballo una serie di discorsi che servono a attribuire questa legittimità. Allora Weber dice che esistono tre tipi diversi di fondamenti di legittimità. C'è il fondamento tradizionale, ovvero sia io riconosco un potere e quindi la sua capacità di emettere norme, perché di fatto potere e norme sono abbastanza connesse. Riconosco un potere per il fatto che questo potere deriva da una tradizione che essa stessa gli dà fondamento. Quindi questo per esempio è il principio della monarchia ereditaria, no? Io accetto le leggi di Re Sole perché Re Sole è figlio di Luigi XIII, che è figlio a sua volta di, eccetera, 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 e questa discendenza, questa tradizione appunto è ciò che dà alle norme la loro capacità di cogenza. Le rispetto perché hanno una lunga storia, perché derivano da Dio, no? Sappiamo benissimo tutta la famosa faccenda delle tavole della legge, per esempio, da questo punto di vista è chiarissima, no? Deriva direttamente da lì e dopodiché continuiamo a portarle per 3.000 anni, 4.000 anni, 5.000 anni, perché in nome di una tradizione. Quindi questo è il fondamento tradizionale dell'ordinamento. Poi c'è il fondamento carismatico, che vedremo meglio l'anno prossimo a fenomeni politici, ma comunque è interessante. Carismatico, credo che qualcosa dovrete aver fatto questi discorsi, perché non sono proprio come dire. Che vuol dire fondamento carismatico? Vuol dire che io accetto l'imposizione di qualcuno per le sue caratteristiche peculiari. Il carisma da questo punto di vista è l'emblema del carattere, della personalità, dell'unicità individuale, no? Personaggi carismatici, come sempre sappiamo, sono Hitler, Stalin, Napoleone, Giulio Cesare, insomma quei 5-6 dei quali tutti hanno conoscenza, o altri un po' in minore, ma comunque insomma nei quali quello che conta è questa percezione da parte della maggior parte degli altri della loro unicità, del loro essere superiori, diversi, quasi divini. Tant'è vero che carisma, vi faccio presente, è un termine che deriva dal gergo religioso. No, i carismi sono quelli che porta lo Spirito Santo nella nostra religione, per cui trattiamo di sono parole che rivelano evidentemente un aprirsi su altri panorami e altre logiche. Quindi abbiamo visto fondamento tradizionale, fondamento carismatico, e poi c'è l'ultimo, che è il fondamento legale razionale. Fondamento legale razionale è importante perché è chiaramente il fondamento modello della modernità. Risale alle teorizzazioni del Settecento a proposito del contratto sociale, Rousseau, no? Se vi ricordate, il momento in cui l'illuminismo spiega le sue ali, il primo attacco che muove contro chi è? Evidentemente contro i fondamenti tradizionali, sia nella politica che nella cultura. Il famoso discorso degli antichi contro i moderni e via discorrendo, tutta una serie di istanze che stanno a segnalare questo. Quando noi diciamo ipse dixit, dite mai ipse dixit? Io no, però più o meno l'ho sentito. Ipse dixit è una forma ironica che prende per il culo il fondamento tradizionale del sapere, cioè vuol dire tu mi stai dicendo una cosa perché t'ha detta lui. Ipse dixit era una formula che risale alla scuola pitagorica, però insomma non è il caso di farla guardare nella facoltà. Però significa appunto che tu rimandi questo fondamento, cioè stai trovando il fondamento di quello che mi dici nel fatto che ti è stato detto, che qualcuno l'aveva già detto, cioè, quindi tradizionalmente. Il fondamento legale razionale invece è quello che risponde, guarda caso, alla razionalità che si sta dispiegando. Infatti coincide con i termini dell'industrialismo, coincide con i termini della nascita dello Stato moderno, coincide con tutta una serie di istanze che sono coerenti. Tant'è vero che gli Stati moderni si ritengono fondati su un contratto, ed è questo che giustifica la nostra Costituzione. Ovvero sia, si immagina che l'intero gruppo si riunisca e alieni una parte dei suoi diritti a favore del ritorno che ne viene in termini di gestione, sicurezza, tra l'altro è fatto presente sicurezza, sottolineato più volte, che vengono dal convivere ordinato. Okay? Quindi di fatto noi immaginiamo i nostri stati, e questo è uno dei fondamenti dello Stato moderno, dello Stato-nazione, come derivanti da un libero accordo dei membri dello Stato stesso. Ovvero sia, io mi sottopongo alle norme che vengono emanate dallo Stato perché di fatto sono io ad avergli dato il permesso di farlo, quindi sono io il mio fondamento, il fondamento della legittimità sono io stesso che gli dico va bene, fallo, perché ovviamente questa è una visione estremamente utilitaristica e razionalistica, perché vedete che non chiama in causa in nessun modo per esempio il tema dell'appartenenza, del quale abbiamo invece parlato ripetutamente. Quindi vedete anche che grosso scarto, che grossa contraddizione di fondo c'è nello Stato moderno come Stato-nazione e Stato legale nazionale. Perché la nazione richiama tutt'altre cose: l'appartenenza, la comunità di intenti, la discendenza comune, la comunità di miti, cioè tutte cose che di razionale non hanno nulla. Non so se questa cosa vi è chiara. È molto importante perché il legame legale razionale di fatto rinuncia a tutto ciò che non è appunto legale e razionale, lo mette da parte, decide che non è importante. Quindi vedete che nel fondarsi di queste grandi teorie con le quali noi operiamo oggi c'è già un momento di distinzione, nel senso di separazione, di divisione, usando un termine tedesco che viene molto comodo in questo caso, c'è un momento di Spaltung, di separazione dura, no? Perché? Perché l'opt-out divide. L'abbiamo appena visto. Non è un caso che lo strumento emblematico dell'opt-out sia la spada. L'eroe ha la spada, perché la spada trincia e divide, non lascia possibilità di connessioni, di confusione. La spada è netta. No? Tant'è vero che Gordio, quando va a affrontare il problema del nodo, che fa? Lo taglia. Quello è un altro dei modi per cui noi capiamo la nostra cultura come cultura che semplifica, no? Il nodo, potevi studiarlo, cercare di allentarlo, ma lo seguo e ho risolto. Quella è la nostra cultura, niente da fare. Nella vecchia tradizione, nei vecchi racconti, c'è quasi tutto quello che richiede una chiarificazione per immagini di quello che diciamo a lezione, di fatto. Allora, quindi, questa netta divisione è anche una netta divisione tra un universo legale razionale e un universo che invece è emotivo, di condivisione, di comunità, no? Ed è la stessa opposizione che trovate nella famosa coppia di, al momento mi sfugge, vabbè, comunque comunità e società, qualcuno mi suggerisca per favore come si chiamava, c'è proprio in questione al momento, no, un buco, Tönnies, grazie. Allora, la famosa coppia di Tönnies, comunità, società, no? Ovvero sia, delle comunità si fondano su legami comunitari, profondi, primari, abbiamo visto tutte queste cose. Le società invece si fondano esclusivamente su legami utilitaristici ed economici, legali, razionali. Ovviamente questo tipo di ragionamento calza a pennello al discorso della burocrazia. Weber apprezza molto la burocrazia perché, appunto, è il dispiegarsi della razionalità nell'organizzazione. Quindi anche Weber, come vedete, è profondamente diviso. Da una parte a favore dell'azione individuale, dell'attribuzione di senso, di tutta una serie di cose che abbiamo visto, dall'altra parte a favore, in modo moderno, chiaramente quindi piuttosto schizofrenico, di questo genere di miglioramenti che derivano dalla ripartizione dei compiti, dalla limpida prescrizione delle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che il nostro pensiero da questo punto di vista nasce schizofrenico. Quando vi ho detto Spaltung prima, l'ho usata non a caso, perché è una categoria che utilizza un grandissimo antropologo francese che si chiama Gilbert Durand e serve a definire uno dei difetti della nostra impostazione culturale. E questo si richiama anche a quello che dicevamo sulla misura, se vi ricordate, la settimana scorsa, la volta scorsa. Ovvero sia, la separazione va bene, ma bisogna vedere fino a che punto la porto. E quello è il problema. Se io questa separazione la rendo effettivamente una cesura netta, io ho dei problemi. Perché di fatto non sto facendo altro che tagliare tutte le connessioni che esistono fra la mia coscienza razionale e il mio inconscio, che è parte di me. Quindi divento schizofrenico. Non è casuale. La nostra cultura è fondamentalmente schizofrenica. Schizofrenica perché appunto da una parte valuta, lo sa, per una sua storia, per una sua, come dire, per un tramandarsi, per una forma di legittimità tradizionale in qualche misura, sa che sono importanti i legami comunitari, sa che è importante l'appartenenza, sa che è importante la condivisione di simboli, no? Come abbiamo visto quando parlavamo dello sport, dall'altra parte però tende a accentuare in modo sempre maggiore, sempre più forzato, il versante soltanto legale e razionale. Che succede però? Che lo stesso Weber, quando parla ancora della burocrazia, sempre a pagina 50, che cosa dice? Dice che un funzionario è tenuto a lavorare fedelmente. Non so se questa cosa vi crea qualche problema o vi sembra normale. Cominciamo a essere un attimo attenti a quello che viene detto, anche di datatari.
Il punto della fede non è razionale?
Non proprio così. Diciamo che ci stiamo avvicinando alla questione, ma se io avessi detto semplicemente questo, avessi detto allora questi sono i caratteri che Weber assegna alla burocrazia. Quindi la burocrazia è un articolarsi di un approccio razionalistico all'organizzazione. E poi gli avessi detto, e poi Weber dopo questo sostiene anche che il funzionario deve essere fedele all'istituzione di cui fa parte. A voi non vi sarebbe suonato nessun tipo di campanello? Argomentiamo, non mi dite le parole così in bianco. La fiducia può entrarci, ma come? Perché il richiamo alla fedeltà tona? È evidente che tona, se no non pensare a fare tutta questa frase. Perché la fedeltà, declinata anche in termini di fede e fiducia, come dicono le vostre colleghe qui davanti, non è razionale. Semplice, c'entra niente. Quello è il punto. Cioè, dovete cominciare a vederle queste cose, ragazzi, perché questi sono i sistemi attraverso i quali voi capite, per esempio, quando certe argomentazioni sono tendenziose, quando ci sono dei buchi nel ragionamento, perché la logica è stringente. Solo che non ci facciamo più caso, per cui se sentono fare dei ragionamenti in televisione e tu dici, ma perché mi stai dicendo che questo e questo e poi questo che c'entra nulla? Qui è esattamente la stessa situazione. Se io vi ho appena detto che l'articolazione della burocrazia è legale e razionale, la fedeltà che c'entra? La fedeltà è tradizionale. La fedeltà è qualcosa che viene dal Medioevo, è qualcosa che tu devi ai tuoi vassalli, ai tuoi signori, che devi a Dio. Perché improvvisamente devo parlare di fedeltà quando parlo di un'istituzione razionale? Questa è la domanda. Che fa il paio con la domanda che ci eravamo posti col mio libro all'esame scorso, se vi ricordate, quando si parlava per esempio delle caratteristiche del buon lavoro. No? Vi ricordate che abbiamo detto che Adam Smith pensava che la soddisfazione per il lavoro svolto fosse un tratto caratteristico del lavoro moderno, no? È uguale. Cioè, queste sono quelle cose di cui abbiamo parlato, le famose rappresentazioni ponte, i modi attraverso i quali le culture tradizionali reagiscono, no, a questa offensiva costante del razionalismo. E sono dei modi e delle strategie subdole, perché spesso e volentieri quelli che le usano, ricorrendo all'ovvio e dandole per scontate, non ci fanno caso, sembra normale, no? Poi dopo tu, dopo 40-50 anni, ti rendi conto che non era normale per niente. Perché doveva essere normale? Che tipo di connessione logica c'è tra un'articolazione legale e razionale di una cosa e la fedeltà? Semplicemente non c'è, secondo un pensiero out-out, evidentemente, ed è questo che ci dà il senso e la percezione del fatto che le cose sono tutte più complesse. Se io ragiono in et, non vedo perché il fatto che organizzi qualcosa in modo razionale debba negare la fedeltà. Ma se io mi sto ponendo sul piano legale razionale, non ragiono in modo et, ragiono in modo out-out. Quindi c'è una contraddizione di fondo. Noi nella prassi l'et lo vediamo costantemente in opera. È nel pensiero che non lo riconosciamo, e anzi lo stigmatizziamo.
Come diceva lei l'anno scorso, che l'economia è basata sulla fiducia.
Esatto, l'economia basata sulla fiducia è un altro di questi ragionamenti, no? Una disciplina economica che si voglia disciplina scientifica, e abbiamo detto ormai più volte che questa è una beata pretesa, ma non c'è nulla di scientifico nell'economia, ma comunque una disciplina che ti si presenta come disciplina scientifica non può usare il termine di fiducia, non dovrebbe poter usare il termine di fiducia, perché la fiducia non è scientifica, né razionale, né prevedibile. Tanto è vero, le borse continuano a fare quello che gli pare, come avete notato, a alti ribassi. Tra l'altro volevo farvi presente, scusatemi se salto di parola in frasca, ma ormai siete abituati, che sui titoli di oggi del giornale c'è un appello del Presidente del Consiglio alle banche perché rilascino credito. No, se vi ricordate quello che dicevamo un paio di lezioni fa in proposito, c'è l'appello, non c'è una norma, c'è un appello. Noi aspettiamo a vedere gli esiti di questo appello, visto che abbiamo appunto, no, appena constatato che in questi casi le norme andrebbero scritte, dovrebbero essere tutta una serie di cose, ma invece andiamo con gli appelli, così le banche hanno, sì, senz'altro, siamo buoni cittadini, adesso vi regaliamo un sacco di milioni. Vabbè, allora comunque, quindi come vedete lo stesso Weber incarna E Weber incarna alla perfezione il conflitto che c'è nella cultura moderna, ovvero sia questo scontro continuo tra una pretesa alla razionalità assoluta e una constatazione della mancanza della razionalità assoluta. E questo è il problema, no? Quello che abbiamo visto con Pareto, quello che abbiamo visto con lo stesso Weber, con le famose azioni razionali rispetto al valore e via discorrendo. Ecco, l'azione razionale rispetto al valore è un modello perfetto da questo punto di vista, se ci pensate alla luce di quello che abbiamo appena detto, no? L'azione razionale rispetto al valore implica una razionalità rispetto a un qualcosa che non è razionale. Non l'avevamo mai messo in luce, ma vedete che c'è anche, lo ritroviamo anche qui. Allora Weber lo incarna, vi dicevo, alla perfezione, perché? Perché Weber soffre di questa schizofrenia. Weber passa di crisi in crisi, passa di esaurimento nervoso in esaurimento nervoso. Weber sta male, non per scherzo, sta veramente male. Ma le sofferenze di Weber sono le stesse sofferenze della nostra cultura, perché Weber era troppo intelligente per non accorgersi che questo suo aspirare a una razionalità assoluta celasse dei problemi. Lui lo sapeva benissimo, che non riusciva a dirlo, e quindi pagava pegna: esaurimenti costanti, depressione, terrore del parlare in pubblico, tutta una serie di grossi problemi che sono evidentemente connessi a questo conflitto profondo tra un'esigenza razionale e un'esigenza di comprensione libera da questi paraocchi. Lo stesso ricorso al concetto di carisma è evidentemente non razionale. Puoi sistematizzare il carisma? Non esiste. Il carisma è un buco nero nel sistema di Weber, è un qualcosa dove può entrare qualsiasi tipo di ragionamento. Però è vero, quello è il problema. Manda per aria il sistema, ma è vero. Non so se mi spiego. Questi scarti, come la pretesa della fedeltà nella burocrazia, sono un problema solo per chi ragiona in termini di sistema, perché il sistema deve essere coerente, e questa non è coerente, la fedeltà non è coerente col pensiero legale e razionale, non c'entra niente. Allora, se io non ho problemi di sistema, va benissimo, perché io lo vedo nella realtà che è così. La realtà è fatta di organizzazione e disordine, è fatta di ragione, di fede, di emozione, di paura, di istinti, avete visto piuttosto chiaramente con la lezione del professor Savona, no? I dati razionali ci dicono che non c'è nessun motivo di essere preoccupati, allora perché siamo preoccupati? Se ragioniamo in termini esclusivamente razionali è inspiegabile, ma il problema è che noi non siamo razionali. Vi ricordo Pareto, 92% di azioni non logiche, non è un caso. Allora, se noi pretendiamo dalla nostra cultura che sia razionale quando noi non lo siamo, siamo in una situazione schizofrenica, perché la cultura non riuscirà mai a restituirci l'immagine di quello che accade bene, perché quello che accade è ben oltre questo tipo di classificazione di comodo. Il mondo non è razionale, che ne dicesse Hegel, il reale non è razionale, il reale è altro. Posso cercare di tradurlo, posso cercare di inquadrarlo, posso cercare di controllarlo, perché siamo sempre lì, ma il reale continua a fare di fatto quello che gli pare. Nel bene o nel male, chiaramente bisogna sottolineare la questione del bene e del male, perché non ci sono soltanto ottime notizie da questo punto di vista, ma ce ne sono anche altre molto meno divertenti: razzismi, i genocidi, la violenza, è tutto lì purtroppo. E non è un caso che la violenza aumenti man mano che la ragione è sotto scacco, perché è tutta quella parte dell'animale umano che non è più domata e non ha strumenti per essere mediata. Se tu rompi la gabbia d'acciaio, dentro c'è una bestia incazzata, non c'è qualcuno che si mette a discutere. Non so se avete presente questa cosa. È una soluzione finché regge la gabbia. Quando la gabbia si rompe, non era più una soluzione. E noi siamo in una soluzione di questo genere. Tutte queste energie animali, emozionali, emotive, simboliche, che sono state represse per centinaia di anni, oggi tornano, con il famoso ritorno del rimosso di cui parlava Freud, a uno stadio patogeno, a uno stadio amplificato, a uno stadio incontrollabile. Questo è il punto della questione. Il motivo per cui bisogna capirle e ragionarci sopra è che pensare di adottare delle soluzioni razionali per questo clima è stupido, perché questo clima non è razionale. Quando vi ho parlato l'altro giorno della geopolitica dell'emozione, parlavo di questo. È evidente, sono sempre di più gli studiosi che utilizzano dei criteri e dei modi di pensare alle cose diversi. E qui torniamo a Wall-E, se vi ricordate, no? Il robottino che salta fuori dal binario. Ecco, quello è il problema. Se noi continuiamo a camminare sui binari, andiamo a sbattere. Tutto lì. Se non si comincia a pensare fuori dal canonico, fuori dal consolidato, la situazione è nefasta, perché quei binari non portano oltre, siamo arrivati al capolinea, dobbiamo andare da qualche altra parte. Per questo vi dicevo l'altra mattina, cercate di applicare quello che sentite dire a lezione, fatelo vostro, perché solo così penserete fuori dalla scatola e fuori dai binari. Vuol dirci anche a noi? Domande? Allora abbiamo questo problema della fedeltà, e questo problema viene magnificamente descritto nelle prime pagine dell'Uomo Flessibile. Non so se qualcuno già ha cominciato a leggerlo, auspicherei, tra l'altro è di facilissima lettura una grandissima parte del testo, per cui nel momento in cui il nostro autore discorre col famoso Rico, ovvero sia il figlio di uno che aveva già intervistato 25 anni prima, che è ovviamente una fiction, perché se avete letto la premessa vi dice lo stesso Sennett che non è che parla di persone reali, ma sta utilizzando una serie di interviste fatte a più personaggi per chiarire i suoi punti. Cosa dice questo Rico? Qual è il suo problema? Il suo problema è oggettivamente strano da un punto di vista legale e razionale, perché lui è figlio di un portiere, uno dei portieri americani di cui parlammo, se vi ricordate, come esempio di conflitto di ruolo, no? Che erano proprio quelli che avevano molti soldi ma status zero. Allora, questo è figlio di un portiere americano che ha fatto invece la scalata. Le immagini di stratificazione sociale e mobilità sono ovunque in questo libro, per cui cercate di godervele, visto che finalmente le capite, quando le leggete potrebbe essere interessante. Allora, lui ha fatto questa scalata, ma non è soddisfatto, non è felice. Quindi, come dicevamo l'altra volta, anche i ricchi piangono, qui siamo in una classica situazione di ricchi che piangono. Ma il bello della questione è che andiamo oltre il luogo comune della cosa, i sentimenti, l'amore, non sento affrontare, lasciamo da parte un momento, anche se meriterebbero di essere rimesse un po' a giorno, ma il motivo per cui Rico non è soddisfatto è più sottile, è più interessante, e torna esattamente a quello che stiamo dicendo adesso. Qual è il suo problema? È che lui ha capito perfettamente che il motto di questa nuova cultura, della cultura della flessibilità, è basta col lungo termine. Sto leggendo in inglese, ho delle difficoltà a capire come potrebbe essere. Basta col lungo termine, no long term, esatto, ok. Basta col lungo termine, che significa? Significa che noi ci immaginiamo e dobbiamo confrontarci costantemente con delle situazioni che sono temporanee, che non c'è un progetto, e qui anche la parola progetto era una parola interessante da analizzare in quest'ottica, non c'è un progetto di lungo periodo sul quale io posso strutturarmi, ma ci sono progetti semplici, singoli, impegni temporanei, ci sono lavori temporanei. Tanto è vero che non si parla più di lavoro, come il termine job, no? Ma si parla di progetto, i famosi co-co-co, tutte quelle cose lì, no? La parola lavoro scompare, se ci fate caso, non c'è più. Poi co-co-pro e via discorrendo, queste orribili sigle. Questo, dal suo punto di vista, per certi versi va benissimo, perché lui questa situazione la vive alla perfezione, ed è la situazione che gli ha permesso di diventare ricco, di fare una scalata sociale, di affermarsi, di liberarsi dalle vecchie discendenze razziali e via discorrendo. Quindi per certi versi va bene, sono gli altri versi che non tornano, perché Rico si pone un problema che vi invito, il quale invito a riflettere, e dice: come faccio io a trasmettere ai miei figli i valori della fedeltà, della dedizione, dell'impegno, quando non li vedono mai in pratica? Questo è il problema. Perché, come dice Weber, perché la burocrazia funzioni ci vuole fedeltà. E fedeltà non è una cosa che fa in 6 mesi. Fedeltà è qualcosa che si struttura pian piano, come il prestigio. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato di questo. Sono una serie di fattori della convivenza sociale che fanno a cazzotti con l'idea della flessibilità, no? E oltre a questi, vi faccio presente, si parla anche del riconoscimento, che è un tema su cui abbiamo speso innumerevoli parole quasi tutte inutili, mi sembra giudicare dalle espressioni, ma comunque il riconoscimento di me in quanto unico, il riconoscimento della mia personalità, del fatto che io sono io, della mia primarietà, se vogliamo tornare a questo, no? Vi ricordate che i rapporti primari sono i rapporti che ci vedono impegnati in quanto noi stessi. Ecco, sto noi stessi è qualcosa che si costruisce nella storia, è il bello del percorso, il bello del cammino. Se io questo cammino lo abolisco, io chi sono? Questo è il problema di Rico, perché Rico, se andate a vedere, ha cambiato 4 lavori in 10 anni, ma non solo 4 lavori, anche 4 posti, 4 contesti, se ci vogliamo agganciare anche alla parte dell'ambiente.
Ma potrebbe essere la parte, la struttura strutturante del Bourdieu, questa parte?
In che senso?
È la creazione del percorso che si fa.
Ok, allora, la struttura strutturante è un'ottima idea, perché la forma io preferisco forma formante, ma comunque va bene. Il problema è che Bourdieu poi è un altro di quelli che usa termini belli, ma li usa in una chiave completamente sbagliata. Se pensate all'habitus che abbiamo visto l'anno scorso, vi rendete conto che questo stesso diventa poi una specie di obbligatorietà, no? Ecco. Però sì, in effetti il concetto di fatto di fondo è quello. Vi dicevo quindi che questi cambiamenti che lui ha dovuto accettare, dal suo punto di vista sono stati chiaramente un'ottima idea, nel senso che appunto di volta in volta ha costruito nuove traiettorie lavorative, nuovi soldi e via discorrendo, ma cosa hanno comportato anche? Che lui ogni volta riazzerasse il suo passato. Se voi andate a vedere vi dice che cosa? Che ogni volta che lui va a abitare in un nuovo ambiente, in una nuova Wisteria Lane, tanto per rimanere con le casalinghe disperate, tutti quelli che incontra lo trattano come se fosse nato in quel momento, cioè considerano la sua vita precedente come un'altra cosa di cui non sono interessati, non lo vedono come qualcuno che porta un'esperienza, capite? Per cui anche nella prassi della mobilità geografica, che in America è strettamente connessa con la mobilità lavorativa e sociale, c'è una costante negazione della coerenza del percorso individuale, della cultura soggettiva, diremmo noi in qualche modo, no? Perché abbiamo visto che la cultura soggettiva è qualcosa che si sedimenta lentamente. Allora, è questo il problema di Rico. Rico dice, come faccio io a non avere dei figli che sono dei piccoli spacciatori, perché per me l'idea è quella, quando non so come fare a dimostrargli i valori in cui credo che io non applico. Capite? Perché il valore di fedeltà, quando tu sei pronto a cambiare lavoro appena ti chiama uno che ti dà di più, come lo rappresenti? A fedele a chi? So se questo è chiaro. Cioè, il mondo, quello che dice Sennett in questo primo capitolo, che, sul quale vi invito a riflettere estensivamente, è questo. Noi abbiamo una cultura che non dà esempio. Una cultura che vorrebbe che i valori si perpetuassero senza poterli far vedere a nessuno, perché dove la vediamo noi la coerenza oggi, la fedeltà? Nel mondo politico? E basta che ti promettano una sedia qualunque, uno strapuntino e tu sì e cambi improvvisamente le tue convinzioni? Bello. Lo vediamo nel mondo lavorativo? No, perché il mondo lavorativo a priori ti dice che tu non devi affezionarti. Tant'è vero che c'è lì sempre menzionato un cacciatore di teste, che sono coloro che fanno reclutamento per le varie mansioni nelle grandi industrie, che dice che l'uomo può essere marketizzato, può essere venduto sul mercato del lavoro appena si rende conto che non ha niente a che fare con l'azienda. Quindi la prassi del lavoro è una prassi che va contro la fedeltà, è una prassi da prostituzione, non lo dicono tutti, ma di fatto è questo. Il lavoratore oggi è una prostituta che va a chi gli dà di più, e ci piace molto per il lavoratore, ma la prostituta meno, però per il lavoratore ci piace molto. Questo ci indica un sacco di cose, anzi potremmo parlarne a lungo, ma comunque lasciamo perdere. Però di fatto il problema di Rico è un problema serio, ragazzi, perché è il problema che abbiamo visto più volte quando abbiamo parlato di socializzazione. Come socializzo io a dei valori quando questi valori non ci sono? Cioè, come posso pensare che un valore permanga quando non è mai messo in pratica? E questo ci riporta anche a quel tema che abbiamo visto, se vi ricordate, del touchscreen, il fatto che c'è un ritorno al virtuale, al reale. Come vedete sono temi che troviamo in tutti gli scacchieri, perché sono dei temi con i quali abbiamo costantemente a che fare oggi. È il problema, quando vi dicevo che è importante dare l'esempio quando insegni, intendevo questo. Io non posso insegnare qualcosa che non pratico, perché farei ridere, capite? Allora ognuno lo fa nel suo piccolo, ma quando tu ti sei realizzato nel mondo lavorativo, come dicevamo le volte scorse, e per realizzarti nel mondo lavorativo hai praticato delle cose, come fai a insegnarne altre? Non so se mi spiego. Il conflitto che c'è tra Rico e il padre è, da questo punto di vista, estremamente indicativo, perché il padre, invece, ha vissuto incoerenza con quello che faceva. Per cui Rico può anche non sopportarlo perché era rigido, perché era, sì, era razzista, aveva un sacco di preconcetti, pregiudizi, eccetera. Però il suo messaggio è andato bene perché Rico quei valori ce l'ha. Li sente suoi, si rende conto che sono importanti e li ha assimilati perché il padre ha vissuto quei valori per la sua vita, no? Gliel'ha detti. Non so se mi spiego. Cioè tu un valore lo tramandi vivendolo, non dicendolo. Dire non serve a niente. Dire è zero per questo tipo di ragionamento. Non ha nessun senso. Il famoso modo nel quale, il famoso motto nel quale si dice predica bene e razzola male, è esattamente questo. Ma tu, quando uno predica bene e razzola male, dai retta alla sua predica o vedi quello che fa? Vedi quello che fa e deduci che puoi farlo pure tu, perché no? Siamo razionali, siamo intelligenti, ma fino a un certo punto. Allora il grande problema di Rico è questo, ovvero sia che c'è, in termini mertoniani, un'anomia di fondo nella nostra cultura, che non è più semplicemente quell'anomia di cui parlammo, per cui c'è un modello di successo e non ci sono i modi per raggiungerlo, ma è un'anomia nella quale ciò che viene ritenuto opportuno e importante per il prosieguo della società stessa non viene mai messo in pratica, anzi viene così svuotato costantemente di senso. Lui dice perché mio figlio dovrebbe darmi retta quando gli dico che la fedeltà e la capacità di assumersi delle responsabilità è importante e io non gliel'ho mai fatto vedere, anzi la mia traiettoria di vita è il contrario. Come faccio a comunicare, a dirgli quanto è importante, capite? Quindi questo è uno scarto culturale importantissimo, perché è uno dei centri del problema sul quale non ragioniamo mai, ovviamente, perché parliamo d'altro. Ma il grande problema della flessibilità, del non più lungo termine, sta tutto lì, che nega una serie di punti centrali, o quelli che noi riteniamo perlomeno, anche quando, come vedete con Rico, ragioniamo in termini economicisti, nega una serie di dimensioni centrali della convivenza civile, no? Il padre di Rico, se andate a vedere, che si chiama Enrico, questo non si è capito perché non gli ha cambiato i nomi, che poteva, poi cambialo, no? Ad ogni modo, il padre di Rico, Enrico, da questo punto di vista è un perfetto esempio invece di funzionamento della struttura sociale. Perché padre Rico cosa ha fatto? Ha traslocato, e qui abbiamo, no? Vedete anche l'ambiente, lo status, tutta una serie di cose che in America è molto più evidente. Quindi ha abbandonato il suo vecchio quartiere e si è trasferito in un quartiere più prestigioso. Ma tutte le settimane torna nel vecchio quartiere dove ci sono quelli che sanno chi è. Quindi il padre Rico gode di prestigio. Gode di prestigio sia nel nuovo ambiente dove lo hanno comunque accettato ed è parte di loro perché se l'è potuto permettere, ma anche nel vecchio ambiente dove tutti sanno che lui ha fatto un bel salto ma ha mantenuto i legami. Per cui il suo modo è un modo contraddittoriale ma funzionante. E questo lui può farlo perché? Perché la sua carriera di vita è stata una carriera coerente. Lui ha fatto tutta la vita il portiere con tutti i costi che questo comportava, ma anche però tutti i benefici. Perché cosa permette di fare una carriera fatta così? Permette di prevedere, permette di progettare. Che vi dice Sennett? Vi dice che il padre di Rico poste le regole della sua professione e le regole sindacali, sapeva quanto avrebbe avuto quando andava in pensione. Sapeva tutto, non c'era niente di rischioso, non c'era paura, c'era sicurezza. Questo è il bello, e questo per cui su cui dobbiamo ragionare, vedete? Il problema della routine, della burocrazia, è anche questo, che le due cose ci costano cose diverse, ma entrambe necessarie. Allora se non capiamo che siamo etent, siamo rovinati. Perché è vero che no long term, quindi non un approccio flessibile alla carriera, elimina tutti i costi umani della ripetizione, quindi il fatto che ti rincoglionisci, il fatto che c'è la noia, eccetera, eccetera, ma elimina pure tutte le radici della sicurezza di vita. Quindi non è un caso che voi siate qui, anche in quest'ottica, perché non c'è sicurezza nell'economia flessibile. L'economia flessibile, anzi, sei sicuro di non sapere un accidente di quello che sarà domani. Ci sarai? Non ci sarai? La tua pensione? Pensione? E che cos'è la pensione? Questo è il punto. Quindi il padre di Rico ha tanti difetti, ma il suo percorso di vita e la sua capacità formativa, come vedete, andavano di pari passo, tant'è vero che ha generato un figlio che quei valori ce l'ha e che si duole e si preoccupa del non poterli trasmettere. Questo è il problema. I figli di Rico come saranno? I nipoti di Rico come saranno? Mica è detto. Perché lui questi valori non li sa trasmettere come il padre, non è così efficiente, non è così bravo. Tu puoi dirlo quanto te pare, ma quando poi tu predichi bene e razzoli male, nel tempo queste cose si vedono e tu interiorizzi meno, non lo sai più. Capite? Quindi sei allo sbando. Come è tradotto il primo capitolo? Come si chiama?
Alla deriva.
Alla deriva, esatto, sei allo sbando. Ed è questo il grosso problema, ovvero sia la flessibilità del lavoro ha dei costi umani, sociali ed esistenziali che non vengono mai messi in luce. Noi parliamo semplicemente del fatto che non t'annoia a fare sempre la stessa cosa. Poi, cosa sulla quale dovremmo anche tornare, questa cosa dell'annoiarsi a fare la stessa cosa si può vedere da più punti di vista, tant'è vero che vedete nel secondo capitolo che c'è una simpatica discussione della burocrazia, che è esattamente quello che abbiamo appena finito di dire, ovvero sia vedremo che ci sono due autori molto importanti, quindi da una parte Diderot e dall'altra Adam Smith, il famoso Adam Smith della ricchezza delle nazioni, che sulla burocrazia e sulla ripetizione hanno punti di vista radicalmente diversi. E questo che significa? Significa che la ripetizione è anch'esso un oggetto complesso, che non può essere compreso soltanto alla luce di uno o di un altro paradigma, ma che bisogna descrivere usandone di più. Da una parte è una fonte di rincoglionimento, di appiattimento mentale, dall'altra è un modo per costruire un'esperienza. Quindi o l'uno o l'altro, noi abbiamo preso l'uno, abbiamo perso l'altro, come si è detto più volte. Break.